Bene, bentornati, benvenuti a questo nuovo keynote speech. Io sono Giovanna Stagno di Forum PA e vi introduco la presentazione del prossimo relatore, che è il professor Donato Speroni, docente di economia e statistica presso l'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino. Si occupa di informazione da tantissimo, da 50 anni, ha avuto anche tanti incarichi presso giornali e periodici economici. Oggi ci parlerà di open data journalism più sul versante economico, risponderà ad un interrogativo per il quale, diciamo, non vediamo l'ora di sentire la
Grazie.
risposta, che è come va l'economia. Vi ricordo che siamo in diretta streaming sulla piattaforma innovatv.it e anche in diretta Twitter. Potrete commentare e twittare, diciamo, fare dei commenti all'intervento del professor Speroni utilizzando l'hashtag Forum PA 2012 e l'hashtag dell'evento, che è FP Canale 2. Quindi il professore adesso farà un intervento di 40 minuti circa e poi lasceremo spazio alle domande. Allora, prego.
Grazie. Dunque sì, io mi sono quasi sempre occupato di economia. Negli anni 90 ho avuto l'incarico di responsabile della comunicazione dell'Istat e da allora ho continuato a seguire molto lo sviluppo delle statistiche. Ho un blog su Corriere.it che si chiama Numerus e che segue soprattutto l'evoluzione della statistica e il rapporto fra statistica e potere. Ho scritto un paio di libri di recente, uno è questo sul superamento del PIL, i numeri della felicità, e poi finisco di farmi propaganda con Gianluca Comin, questo che si chiama La tempesta perfetta, 2003, La tempesta perfetta, che anche questo è pieno di numeri perché cerca di individuare a che cosa andiamo incontro nei prossimi 20 anni, quali sono le sfide e in che modo possiamo sperare di superarle. Quando mi è stato chiesto di fare questo discorso, io sono partito dall'idea di fare un bel quadretto appunto di come stava andando l'economia italiana. Poi però mi sono reso conto che c'erano una serie di problemi da sciogliere innanzitutto. Il primo è che cos'è il data journalism? Che cosa intendiamo per data journalism? E il secondo deriva dal fatto che, come dicevo prima quando sono intervenuto nella presentazione di Luca. Io ho l'impressione che noi adesso siamo sommersi dai dati. Quindi il problema non è tanto quello di dare qualche dato, ma di analizzare il modo in cui i dati vengono impiegati e soprattutto anche prendendo dei casi recenti, come questi dati sono stati spesso distorti dai media, dando delle impressioni sbagliate rispetto a quella che è la realtà dei dati. Quindi alla fine la mia presentazione tratterà un po' questo tentativo di definire che cos'è il data journalism, l'applicherà ad alcuni esempi applicati all'economia, comprese appunto fino alle prospettive delle misure del benessere, del superamento del PIL, senza pretendere di dare un quadro completo dell'economia italiana, ma soprattutto facendo degli esempi per ri riflettere anche su come i dati vengono maneggiati. Allora, che cosa intendiamo per data journalism? C'è un bellissimo manuale, adesso vediamo se riesco a individuarlo, del Guardian. Vediamo se ci riesco. Che si chiama I fatti sono sacri, il potere dei dati. È un manuale molto snello di data journalism che vi consiglio, che il Guardian è fra i giornali nel mondo, uno dei quelli più avanti nell'elaborazione del data journalism, però sapete qual è il primo esempio di data journalism citato dal Guardian? Florence Nightingale durante la guerra di Crimea. Sapete, Florence Nightingale fu quella che promosse la Croce Rossa, il supporto, diciamo, l'assistenza ai soldati, e In uno studio che lei fece sullo stato di salute dell'esercito inglese in Crimea, siamo a metà dell'Ottocento, mise dei grafici bellissimi su come lo stato di salute dei soldati si stava deteriorando. Quindi vi cito questo per dire come i concetti di data journalism possono voler dire tante cose diverse. Perché, per esempio, sicuramente può essere considerato data journalism anche i libri d'inchiesta che sono ricchi di fatti, come per esempio quelli di Stella e Rizzo come La Casta, anche quella è data journalism. E assistiamo a infografiche sempre più attive e movimentate. Secondo me, nei giornali italiani oggi c'è più attenzione di quanto non ce ne fosse in passato ai dati, anche perché, grazie a Dio, con quello che è successo negli ultimi mesi si discute di più dei problemi e meno del dibattito politico tra i diversi partiti, quindi c'è più attenzione ai dati. Però teniamo conto che ci sono poi giornali online che effettivamente questi dati li sviluppano anche in modo molto interessante. Per esempio, l'inchiesta. Questa è un'elaborazione del giornale online L'Inchiesta su quanto hanno speso gli stati per salvare l'euro. Intendiamoci, rispetto a quello che avviene in altri paesi, siamo ancora indietro, però insomma questo sviluppo delle infografiche, quantomeno nei giornali online, mi sembra un fenomeno interessante. Poi, sempre tornando perché? Scusate, spero non interrompia. Ecco qua. Va bene? Ecco, adesso vorrei far vedere a questo punto, andiamo avanti. Poi i grafici possono diventare anche molto belli in movimento. C'è un software che vi consiglio caldamente che si chiama Gapminder. È quel filmato che avevamo individuato prima. Scusate, ma questi salti non sono facilissimi, ma allora se andiamo è questo. Però mi sa che questo è quello che non parte. Allora, non so se riconoscete che questo è lo stesso software che è usato anche dalla trasmissione televisiva Numeri, NUM 3, scritto rovesciato R1. E praticamente, salto perché non abbiamo il tempo di vederlo tutto, questo è un software che in questo caso fa vedere le condizioni dell'economia rispetto alle condizioni di vita dei diversi paesi. Cioè, se voi guardate, dal 1810, che cosa succede? I paesi sono tutti più poveri, con un'aspettativa di vita attorno ai 40 anni. Man mano alcuni paesi salgono più degli altri, ma non di molto. E adesso poi si avvia il mondo, gli anni si evolvono. Guardate, alcuni paesi salgono di più. Sono grafici molto carini che trovate su Gapminder. Gapminder.com, che sono stati rilevati anche da Google. A un certo punto vedrete l'incidenza della Prima Guerra Mondiale e dell'epidemia spagnola, e quindi il crollo della speranza di vita che poi si riprende, e man mano poi la differenziazione dei diversi paesi. Mi dispiace fermarmi, ma chiaramente dobbiamo andare avanti con altri temi, però volevo segnalarvi che anche questa è una forma di data journalism, che ovviamente, prendiamo la trasmissione Numeri, crea poi reazioni di diverso genere. Per esempio, di fronte a questa trasmissione televisiva c'è il giornale che ha scritto finalmente un programma non ideologico che descrive semplicemente i fatti. E l'Espresso che invece ha scritto: questi sono soltanto dati senza nessun approfondimento. Quindi è chiaro che anche il fatto di fornire dati può essere interpretato in modi molto, molto diversi. Allora, per avere. Per aprirlo. Ok. Allora, l'Istat sta facendo di tutto per rendere i dati più accessibili, soprattutto attraverso la banca dati i.stat che trovate nella home page a destra. Il movimento Open Data di cui vi ha parlato Luca Nicotra fa sì che anche dove i dati non siano facilmente accessibili dalla pubblica amministrazione, c'è chi cerca di trasformarli in dati più accessibili a tutti. Ovviamente questo però, i giornali anglosassoni, alcuni giornali, il New York Times in particolare, il Guardian, hanno creato delle vere e proprie redazioni per, dei movime, per fornire dati e si è posto il problema della cosiddetta curation, cioè che cosa significa organizzare i dati? C'è un impatto ideologico nel modo in cui si organizzano i dati? Certamente c'è, così come quando si scrivono le inchieste, non è una cosa totalmente neutra. E si arriva poi anche a forme di elaborazione dei dati attraverso il cosiddetto crowdsourcing e il citizen journalism. Il crowdsourcing, cioè il fatto di affidare grandi masse di dati ai lettori, alla popolazione, agli utenti, in modo che siano loro a dare un feedback, e il citizen journalism, in cui si invitano i cittadini stessi a elaborare e a fare proposte e a mandare dati. Tutte queste mi sembrano forme di data journalism, non tutte forme di open data, ma sono considerate anche dal manuale del Guardian come forme di data journalism. Questa, per esempio, è una elaborazione dell'inchiesta, e qui entriamo un attimo in campo economico, che ci fa vedere le problematiche che abbiamo adesso in materia economica, perché mostra come la propensione al risparmio in Italia ha cominciato a calare con la crisi, e poi, nonostante il fatto che il potere d'acquisto ha continuato a scendere e i consumi sono scesi, la propensione al risparmio sta avendo un'impennata. Qual è la ragione di questo? Mentre in passato la gente risparmiava di più perché continuava comunque a cercare di mantenere il proprio livello di consumi, il proprio livello di vita, nel momento in cui la paura diventa strutturale, cioè si teme che non si sa quando finirà questa crisi, la gente comincia a accantonare. Quindi questo è molto più preoccupante dal punto di vista di chi studia la congiuntura, perché è indicativo di un cambiamento di umori. Cioè del timore che la crisi sia molto più lunga, quindi di un cambiamento di aspettative. Allora, qui questo è quello che vi dicevo prima. Mentre la statistica ufficiale deve presentare i dati in modo neutro, l'analisi è sempre opinabile. L'aggregazione dei contenuti non è neutra, però è vero che il data journalism garantisce una maggiore aderenza ai fatti. Come vi diceva anche Nicotra, il data journalism comporta un grande lavoro di elaborazione. Secondo il manuale del Guardian, è per l'80% sudore, per il 10% great idea, cioè avere l'idea giusta, e il 10% output, cioè saperlo poi produrre tecnologicamente nel modo giusto. Secondo me, molto spesso i grafici che vediamo, sia le infografiche che i dati che vediamo attraverso i reparti di data journalism di questi giornali, hanno un difetto, cioè mancano dei metadati. Spesso, mentre i siti della statistica ufficiale si preoccupano sempre di rendere immediatamente accessibile la spiegazione di che cos'è quel dato, se il reddito di cui si parla è un reddito netto, un reddito lordo al netto delle tasse, eccetera, eccetera, spesso i grafici sui giornali e anche i grafici elaborati di questo tipo non forniscono con altrettanta chiarezza i metadati, e quindi uno poi rimane col dubbio dicendo: boh, questo poi in realtà che cosa voleva dire? Ma questo possiamo saltare. Sì. No, veniamo. Allora, ritorniamo sul discorso dell'economia. Ho scelto solo un paio di grafici per poi andare su due o tre problemi che vorrei approfondire un pochino di più, per chiarire un po' la natura della crisi. Allora, se voi guardate questo che indica il commercio mondiale in volume nel mondo e nell'area euro, vedete con chiarezza che il problema, questo è tratto da un'audizione del presidente dell'Istat sul documento di economia e finanza di poche settimane fa, il problema è un problema europeo, nel senso che il commercio mondiale nel mondo continua a salire. Può avere dei rallentamenti, ma con lo sviluppo dei paesi, dei paesi nuovi, in realtà c'è una dinamica, di continua crescita. Il problema europeo è che noi non riusciamo, come Europa, a mantenere la nostra quota nell'ambito del commercio mondiale. Vi aggiungo, e qui veniamo un po' a quello che è il tema del nostro libro sulla tempesta perfetta, che in realtà il commercio mondiale continua a salire e continuerà comunque a salire fino a quando forse non incontrerà dei limiti che possono essere dovuti al picco del petrolio o di altre materie prime, perché c'è ovviamente l'aspettativa legittima di almeno 4 miliardi di persone da qui a 20 anni di avere i consumi che oggi hanno 1 miliardo di persone. Se voi considerate quello che sta succedendo in Cina, in India che supererà la Cina come numero di abitanti entro il 2025 e negli altri cosiddetti BRIC, che adesso poi sono diventati con due I perché c'è anche l'Indonesia, c'è il Sudafrica, eccetera, eccetera, la previsione è che i consumi di tutti questi paesi continueranno a crescere con uno stress sulle risorse naturali. Che fa sì che alcuni analisti dicono che il problema non è soltanto il picco del petrolio, stiamo già arrivando a dei prezzi crescenti, ogni tanto abbiamo delle fluttuazioni, ma tendenzialmente il prezzo del petrolio cresce, il problema è il picco di tutto il resto, cioè di molte altre materie prime. Quindi, diciamo, oggi noi abbiamo dei problemi a breve termine, che sono quelli che ben conosciamo, dell'euro e così via, però ci sono poi dei problemi a medio e lungo di cui ci occupiamo probabilmente troppo poco. Nel quadro dell'economia europea vedete subito che l'Italia va peggio degli altri, cioè se mettiamo pari a 100 la situazione, del PIL nel 2007, guardate la diversa dinamica dei paesi. Noi siamo quelli più in basso. Però a questo punto io vorrei introdurre la prima delle provocazioni che mi sembra interessante affrontare, e cioè quali sono i dati che contano veramente sul PIL. Allora, l'Istat ci annuncia che nel 2011 il prodotto interno lordo e i prezzi di mercato è stato pari a circa 1.600.000 milioni di euro correnti. No, 1.580, 1.600 milioni miliardi? Miliardi, sì, infatti sono tre zeri in più, mi stavo incasinando adesso. 1.600 miliardi di euro correnti, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente. Però, pochi giorni prima, il presidente di un ente privato ha dichiarato che in Italia esistono tre PIL. Esiste quello ufficiale, che è sostanzialmente quello Istat, ne esisterebbe uno sommerso equivalente al 35% di quello ufficiale, cioè 540 miliardi, e uno criminale, frutto delle attività illegali, pari a 200 miliardi. Quindi, nel paese circola più ricchezza di quanto non raccontino le statistiche ufficiali. Se applicassimo la tesi del professor Fara, vedremmo che il PIL italiano, anziché il rapporto debito-PIL, anziché essere al 120%, sarebbe all'80%, perché il PIL sarebbe molto più grosso. Ma le cose stanno veramente così. Allora, in realtà l'economia sommersa è già compresa nel PIL. Cioè, dagli anni Ottanta l'Istat ha sempre incluso, questa frase fra virgolette viene da un documento ufficiale del Ministero dell'Economia, elabora correntemente le stime del PIL e dell'occupazione attribuibili alla parte di economia non osservata costituita dal sommerso economico. È chiaro, la strategia, l'economia criminale è fuori, ma non l'economia irregolare, diciamo, illegale. A quanto ammonta il sommerso secondo l'Istat? Fra il 16,3 e il 17,5% del PIL. D'altra parte, se veramente l'Italia avesse un 35% di economia sommersa, se considerate che oltre il 40, il 44% dell'economia italiana, del calcolo del PIL deriva dalle attività pubbliche, dove invece non c'è, non può esserci sommerso, questo significherebbe che sul privato avremmo un sommerso oltre il 60%, che è una cosa che chiaramente non sta in piedi. Quindi, infatti, da questa discussione, tra l'altro il dato dell'Eurispes è stato ripreso anche dalla trasmissione di Gerd Lerner, è stato ripreso anche in altre sedi, a un certo punto il presidente dell'Istat Giovannini ha ritenuto di dover intervenire sul Corriere dicendo attenti alle statistiche spettacolo. Però la storia non è finita qui, perché di recente c'è stato un rilancio su Repubblica e sul Sole 24 Ore che dicevano che uno studio della Banca d'Italia diceva che c'è un sommerso del 31%. Allora aveva ragione l'Eurispes. In realtà bisogna andare a vedere il testo di questo che era soltanto un tema di studio elaborato secondo determinati criteri e un po' diversi da quelli dell'Istat, ma che in sostanza diceva che al di là dell'economia ufficiale c'è un 18,5% di sommerso fiscale, che comunque fa già parte del PIL, e poi un 12,5% di economia criminale. Quindi quando poi si va a vedere esattamente quello che c'era scritto, non quello che hanno riportato i giornali, torniamo alle cifre dell'Istat. Però la sensazione che i giornali hanno dato invece è che il calcolo dell'Istat era sbagliato e che l'economia sommersa fosse molto più grande. La stessa cosa è successa un po' di tempo prima quando sono usciti i titoloni che dicevano a causa della crisi 10 italiani più ricchi possiedono quanto i 3 milioni più poveri. Io, avendo questo blog sul Corriere, ho avuto la curiosità di telefonare alla Banca d'Italia e dire ma come è venuto fuori questo dato? Mi hanno citato, non era un rilancio loro, era uno studio, uno dei tanti studi che fanno, che ricitava un dato del 2006 in cui c'era questa stima. Può essere giusta o sbagliata, non so, ma certamente non era una stima che riguardava gli effetti della crisi. Quindi è anche bene capire e distinguere queste cose. Talvolta però anche i produttori delle statistiche ufficiali contribuiscono alla confusione. A un certo punto, ve lo ricordate, c'è stato un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha segnalato come il reddito dichiarato dagli imprenditori fosse superiore a quello, io tendo a usare questo come il microfono, ma non lo è, fosse superiore, inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. Poi ha dovuto intervenire il direttore delle entrate per specificare che il confronto non era corretto, perché erano dati che riguardavano non gli imprenditori delle società di capitali, cioè delle società più grosse, e comprendevano anche i titolari di tutti gli esercizi che non hanno nemmeno un dipendente. Quindi è possibile che il salumiere guadagni meno di un lavoratore dipendente. Forse il salumiere no, ma insomma è possibile che nelle società personali possano succedere queste cose. La morale del discorso è che bisogna sempre, per quanto riguarda gli enti pubblici, fornire i metadati, i glossari, le note metodologiche e aiutare i giornalisti a interpretarle. Secondo me il metodo dell'Istat, che per i comunicati più importanti organizza i rilasci seguendo una metodologia internazionale, cioè annunciando prima il giorno del rilascio, in modo che nessuno può pensare che quel dato esce quel giorno perché si vuole influenzare il dibattito parlamentare. Si sa che ora è. I giornalisti sono lì per mezz'ora prima per interrogare l'esperto e che gli spiega il dato. Secondo me questa è la metodologia migliore. Però non voglio parlarvi sempre bene dell'Istat. E quindi parliamo del discorso dei giovani disoccupati. Ogni mese l'Istat diffonde il dato della disoccupazione giovanile, che è arrivato a cifre astronomiche. Adesso l'ultimo di marzo parla del 35,9% di disoccupati giovanili. Che cosa vuol dire questo dato? Stiamo parlando della categoria 15-24. Non c'è molta gente a 15 anni che cerca lavoro. anche quelli oltre, verso i 20, eccetera, sono probabilmente quelli meno qualificati, perché tutti gli altri non cercano lavoro perché stanno studiando. Quindi, in realtà, il dato non è così significativo. Tant'è vero che a un certo punto, quando tutti sono usciti, i giornali dicendo un giovane su tre è disoccupato, l'Istat ha dovuto fare una precisazione dicendo: guardate che non è così, soltanto uno su tre di quelli che fanno parte delle forze di lavoro, che non sono poi tutti giovani di quella fascia di età, perché il calcolo della disoccupazione si fa sulle forze di lavoro, non sul totale della popolazione. Quindi sarebbe meglio dire uno su tre dei giovani attivi, che sono quelli che lavorano e quelli che cercano lavoro, è disoccupato. Comunque, io suggerirei, se si vuole lavorare sui dati, se si va sulla banca dati i.stat e si tira fuori la categoria 25-34, di quelli che si chiamano young adults, i giovani adulti, questa è molto più significativa. Non ce l'avete tutti i mesi, ce l'avete ogni 3 mesi, però vedete anche le disparità di genere. Per cui scoprite che, per esempio, nei tassi di occupazione l'80% delle donne nel Trentino è occupata in quella fascia d'età, mentre in Sicilia è il 30%. Cioè, ci sono dei dati che magari non sono sempre inclusi nei comunicati Istat, ma che secondo me sono più significativi e che veramente bisognerebbe cercare ogni volta di tirare fuori. Bene. Ancora qualche minuto per segnalarvi la linea di tendenza, diciamo, oltre il PIL. Il CNEL e l'Istat stanno elaborando il cosiddetto BES, il benessere equo e sostenibile, che in pratica è il modo di attuare in Italia le raccomandazioni della commissione formata da Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi per trovare come andare oltre il PIL. Come funzionerà questa cosa? Sono stati selezionati 12 domini, che adesso poi vi mostrerò, che contribuiscono. Giustamente agli statistici non piace parlare di felicità, perché la felicità è un concetto su cui si possono aprire tante discussioni psicologiche. Contribuiscono al benessere, infatti benessere equo e sostenibile. Questi indicatori di ciascun dominio sono stati scelti, fra poco verranno resi pubblici. C'è stata una grossa, attraverso il sito misuredelbenessere.it, c'è stata una grossa interazione con gli utenti, con oltre 2000 risposte, e fra pochi giorni appunto verranno annunciati gli indicatori. Quali sono i domini? Ambiente, salute, benessere economico, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, relazioni sociali, sicurezza personale, benessere soggettivo, cioè percezione del proprio benessere, paesaggio, ricerca, qualità dei servizi, politiche e istituzioni. Nell'interazione con gli utenti, ed è interessante in Italia, che la proposta integrativa più condivisa è stata quella sulla qualità del cibo. E perché no? Cioè, è anche giusto. Interessante che poi l'Istat ha fatto un'indagine parallela su 50.000 persone per chiedere, fra le varie cose, quali sono, in una scala da 1 a 10, quali sono quelle a cui voi dareste 10 come importanza per il vostro benessere? Cioè, o meglio, riformulo la domanda. Di tutti questi campi o insomma di una serie di affermazioni che in parte coincidono con queste e in parte no perché era stato fatto prima, a quali date un voto da 1 a 10? E tre cose hanno avuto il giudizio 10 e sono la salute, cioè è ovvio che la salute è la cosa, l'ambiente, e questo è importante perché significa che c'è una sensibilità crescente all'ambiente, e il futuro dei figli. E questo anche mi sembra una cosa molto, molto rilevante. Bene, io direi che a questo punto ho concluso la mia presentazione. Il seguito delle cose che vi ho raccontato le potete trovare sia sul blog di Numeros, poi sono anche su Twitter. Grazie.